Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, Luciana Fantini, Andrea De Angelis in regia. L'aldilà della notizia di oggi torna a parlare di economia e in particolare di Grecia. Noi salutiamo il primo ospite di oggi, che è il professor Stefano Zamagni, economista, docente di economia politica presso l'Università di Bologna. Professor Zamagni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Se lei è d'accordo, prima di iniziare un commento, le faccio ascoltare una breve sintesi di quello che ci ha detto poco fa l'arcivescovo cattolico di Atene, Monsignor Foscolos, e poi avremo modo di commentare e di analizzare la crisi della Grecia. La domanda che abbiamo rivolto a Monsignor Foscolos, che poi ascolteremo, l'intervista la ascolteremo interamente, Monsignor Foscolos ci dice perché la Grecia è ridotta in questa situazione. Ascoltiamo.
Semplicemente perché dall'entrata della Grecia nella loro mercato comune e poi l'Unione Europea, i nostri politici hanno sfruttato tutto il denaro che veniva dall'Unione Europea, lo hanno proprio sprecato senza fare ciò che era previsto dall'Unione Europea, dalle direttive europee, cioè di aiutare lo sviluppo della nazione. Questo denaro è stato praticamente rubato dai politici, dai loro compagni, loro amici, è diventato, secondo ciò almeno che scrivono i giornali, che si legge ogni giorno, una buona parte di questo denaro dovrà essere nelle banche svizzere, purtroppo, e non è stato fatto quasi niente per lo sviluppo della nazione. Così il cosiddetto primo pacchetto Delors, secondo, poi il terzo pacchetto di aiuto, non abbiamo visto niente di concreto, quasi niente per dire la verità. Si è stato fatto qualcosa così per mettere un po' di polvere sugli occhi della gente, ma la gran parte del denaro è stata sfruttata, è stata messa nelle tasche dei nostri politici e dei loro amici. Il popolo non ha avuto nulla.
Così, Monsignor Foscolos, l'intervista in integrale andrà in onda tra qualche minuto. Professor Zamagni, è una denuncia molto forte questa dell'arcivescovo cattolico di Atene.
È chiaro, è una denuncia forte e l'arcivescovo ha ragione. Bisognerebbe però fare uno sforzo ulteriore e chiedersi perché così è avvenuto. E la risposta è che per tutta una serie di ragioni che chi conosce la storia della Grecia sa bene, in Grecia è sempre mancata la società civile organizzata, perché c'è il popolo e ci sono i politici, ma in mezzo, come recita l'articolo 2 della nostra carta costituzionale, ci devono stare i corpi intermedi della società, questa è l'espressione dell'articolo 2, e in Grecia non ci sono mai stati, perché la domanda diventa: come mai il popolo in questi ultimi 12-15 anni ha tollerato una classe politica che giustamente, ha detto l'arcivescovo, ha sperperato, addirittura rubando, eccetera? Perché non c'è stata reazione? Perché quando vengono meno i corpi intermedi della società, cioè le organizzazioni, le associazioni, tutto quel mondo che noi continuiamo a chiamare ancora impropriamente di terzo settore, è evidente che i politici che hanno il potere in mano riescono ad ottenere i risultati della loro mala gestio, eccetera. Allora ecco perché, se vogliamo aiutare la Grecia, bisogna uscire dalla strettoia colpa di Tizio e colpa di Caio. Bisogna dire che bisogna modificare. In questo il ruolo della Chiesa e in generale delle Chiese, ma in particolare della Chiesa Cattolica, è strategico. Bisogna partire dal basso, aggregando i cittadini, perché se la cittadinanza non è aggregata e organizzata, la protesta prende le forme della protesta di piazza, cioè dire evidentemente o del caos oppure di forme ancora deteriori e così via. Noi vediamo ad esempio a livello europeo statistiche che valgono quel che valgono, però sono significative. Andiamo a vedere quante sono il numero delle associazioni di volontariato, di cooperazione sociale, di ONG, cioè organizzazioni non governative, di fondazioni in Grecia, rapportandole ovviamente alla popolazione, e ci renderemo conto che siamo veramente agli ultimi posti, non solo dell'Europa dei 27, ma in generale di tutta l'Europa. E questo è il punto. Non c'è possibilità di sviluppo se la società civile non si organizza, perché una società civile organizzata è in grado di esprimere una classe politica, perché i politici non vengono giù dal cielo, vengono dalla città. Ed è chiaro che se io mi faccio eleggere turlupinando o mistificando le promesse, una volta ottenuto il potere lo devo redistribuire tra i sodali che mi hanno aiutato a tenere, che è la situazione che evidentemente vale anche per altri paesi, con la differenza, prendiamo il nostro paese, che mentre da noi ci sono questi fenomeni ma sono limitati e sono più che compensati invece da una robusta società civile, ed è il motivo per cui l'Italia non andrà mai a terra, mai, potrà avere dei periodi di stanca, di depressione, eccetera, ma l'Italia ha da secoli una robusta società civile, la Grecia, come altri paesi, si trovano, la stessa cosa vale mutatis mutandis per la Spagna. Non è casuale, in conclusione, che in questa crisi i paesi che hanno difficoltà sul fronte economico finanziario sono anche i paesi che non hanno capitale sociale, cioè quelle reti di fiducia che aiutano un paese a uscire dalle difficoltà, come la storia ci ha insegnato.
Lei ha citato la Spagna, cioè la rabbia degli indignados che hanno manifestato davanti al Parlamento perché non vogliono tagli allo Stato sociale. Nasce un'altra domanda, professor Zamagni. A quanto pare questa crisi sembra non cogliere quello che l'Unione Europea sta predicando da tempo e sembra che in alcuni paesi l'Unione Europea sia vista un po' come un corpo estraneo e che la stessa Unione Europea non riesca più a gestire i paesi, l'Unione, almeno il mercato comune europeo. Lei cosa ne pensa?
Ma è evidente, perché l'Unione Europea su chi può avere potere di o persuasione di coercizione, soltanto sulla classe politica, o meglio sui governanti, perché l'Unione Europea è essa stessa non il frutto di un processo che è partito dal basso, ma è partito dall'alto. Nel momento in cui in un paese la classe politica perde fiducia, è ovvio che Bruxelles non trova più l'interlocutore. Come fa Bruxelles a parlare con il ministro o il presidente del Consiglio dei Ministri che sono qualificati per un motivo o per l'altro? E allora se vengono meno i corpi intermedi della società, si viene a creare quello che è propriamente un buco di potere. Quindi è inutile pensare all'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è uno Stato federale. Questo che dobbiamo, non sono gli Stati Uniti d'Europa, ci arriveremo. Quando tanti anni fa qualcuno aveva sollevato questa, io ero tra questi, dico attenzione che l'unificazione dei mercati, della moneta eccetera è condizione bensì necessaria ma non sufficiente, mi sono sentito rispondere dicendo no ma il resto verrà, se unifichiamo i mercati, la finanza, la moneta eccetera, poi la società civile imparerà ad aggregarsi, e invece non è vero, perché chi ragiona così dimostra di non conoscere né la storia né la teoria sociale, perché chi conoscesse la teoria sociale saprebbe che il principio che tiene unita una società è il principio di reciprocità. In altre parole, nel caso del mercato vale quel paradosso di Böckenförde che fino ad ora è stato applicato alla sfera politico-giuridica, e cioè il mercato vive di presupposti che non è esso stesso in grado di darsi. Il presupposto principale del mercato si chiama fiducia e reciprocità, però il mercato non è in grado di produrre fiducia, consuma fiducia, ma non è un produttore. Bisogna che la fiducia, che deriva dal latino fides, e in latino fides vuol dire corda, ciò che unisce persone, due o più persone, deve venire dal di fuori, dalle matrici culturali, da tutto ciò che ha a che vedere con la dimensione spirituale dell'umano. Aver dimenticato questo e aver pensato che bastasse l'unione, diciamo, economico-finanziaria per trascinare anche l'unione spirituale è stato un grave errore. Alcuni soggetti, ricordo uno per tutti, Giovanni Paolo II, non si era mai stancato di dire questo, ma è sempre, quando è andata bene, è stato deriso, come dire, non te ne intendo di questioni serie come sono quelle dell'economia e della finanza. Adesso però vediamo gli effetti. Sarebbe bello se chi ha predicato in questo modo almeno adesso ammettesse il proprio errore. Tutti sbagliamo, però bisogna arrivare ad ammettere i propri errori.
Le società civili di alcuni stati in Europa sembrano respingere oggi l'idea di Unione Europea.
In parte sì. Bisogna fare fare una distinzione. Il problema è che la società civile, se non viene opportunamente coltivata, è evidente che finisce col perdere fiducia in se stessa, perché il capitale sociale, come tutti i capitali, può essere accumulato e decumulato anche. E quindi è evidente che se non si segue una strategia della società civile, perché si fanno parlare solo coloro i quali hanno la voce alta, grossa, eccetera, e hanno il portafoglio pieno, è chiaro che il capitale sociale si decumula, dopodiché la conclusione che lei ha poc'anzi indicato diventa normale, la ovvia conseguenza. E quindi è vero sostanzialmente quello che lei dice. Ecco perché bisogna ripartire dalle radici. Quando qualcuno diceva, badate che mettere nella Costituzione europea le radici cristiane non è per far piacere al Papa o alla Chiesa cattolica, ma è per affermare un principio che porterà a risultati di grande momento in un'epoca successiva, costoro erano derisi. Però vediamo le conseguenze. Comunque, meglio tardi che mai, può darsi che questa crisi e quello che sta avvenendo serva ad aprire gli occhi anche a coloro che fino a tempi recenti pensavano diversamente. Se questo sarà, allora la crisi non sarà passata invano.
La Banca Centrale Europea teme per la stabilità dell'euro. Chi detiene nel proprio portafoglio familiare titoli di Stato italiani? Cosa deve fare, professor Zamagni?
Ma no, i titoli di Stato italiani, a mio modo di vedere, non destano preoccupazioni. Perché è vero che abbiamo un debito pubblico che è quello che è, però il nostro è un debito pubblico, come dire, è buono in che senso? Nel senso che è compensato da una forte patrimonializzazione delle famiglie. Cioè il nostro è un debito pubblico che lo Stato ha verso gli italiani, quindi non è meno rischioso di quei paesi che hanno un pubblico nei confronti di soggetti, di operatori o agenti economici stranieri. Quindi è, si direbbe in termine tecnico, una sorta di partita di giro. Questo non vuol dire allora che dobbiamo diciamo non preoccuparci, che sia ben chiaro, voglio significare semplicemente che i problemi dell'Italia non sono tanto quelli del debito pubblico, sono altri, il fatto, per dirlo in termini di una battuta, che non si continuano a non fare le riforme, questo è il vero problema, le riforme a cominciare da quelle del mercato del lavoro, la vera, diciamo, indecenza, mentre si potrebbe operare in maniera molto efficace proprio su questo piano, mercato del lavoro, diciamo, alla struttura della famiglia, cioè la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare, pensiamo al welfare e così via, però non sono preoccupato, io ero ieri a Madrid all'Università Cattolica e ho toccato con mano la situazione di quel paese, è disastrosa. Perché? Perché lì non c'è innovazione, non c'è nuova attività, noi non abbiamo questo problema, abbiamo altri problemi, tra cui quello del Mezzogiorno, ma che devono essere risolti con strumenti non tanto di ingegneria finanziaria, ma di ingegneria civile.
Nel caso in cui la Spagna segua la Grecia, il Portogallo, la situazione si aggravi, l'euro non rischia di diventare una zavorra per tutti quanti?
No, perché l'euro è l'unico bastione che serve a tenere in qualche modo la quadra, come si suol dire. Se venisse meno l'euro sarebbe un disastro. È vero che nel brevissimo termine, senza l'euro, paesi come la Grecia, eccetera, potrebbero tirare il cosiddetto respiro di sollievo, ma ancora per quanto? Per pochissimi anni o addirittura mesi, e sarebbe allora veramente la... Cioè l'euro in questo momento è una sentinella che consente a questi paesi almeno di avere, di vedere la speranza in un recupero.
Grazie al professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Grazie e buon lavoro.
Grazie anche a lei, a tutti voi. Arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento e andiamo, sempre per tornare a parlare della crisi in Grecia, ad ascoltare l'intervista a Monsignor Nikolaos Foskolos, arcivescovo cattolico di Atene, che ci parla della difficile situazione del paese greco. Ascoltiamo.
Benvenuti.
Come si vive ad Atene in queste ore?
Ma in questi giorni, in questi mesi, e specialmente nelle ultime ore, viviamo veramente una situazione molto difficile, perché qui, parlando della cattedrale e dell'episcopio che sta al centro della città, sulla strada principale della città, e siamo quasi assediati oggigiorno, cioè le strade intorno alla cattedrale e vicino alla cattedrale verso la piazza della Costituzione quasi ogni giorno sono bloccate a causa delle diverse manifestazioni.
Monsignor Foscolos, perché la Grecia si trova in questa situazione così difficile sul piano economico e sociale?
Semplicemente perché dall'entrata della Grecia nell'allora mercato comune e poi l'Unione Europea, i nostri politici hanno sfruttato tutto il denaro che veniva dall'Unione Europea, lo hanno proprio sprecato senza fare ciò che era previsto dall'Unione Europea, dalle direttive europee, cioè di aiutare lo sviluppo della nazione. Questo denaro è stato praticamente rubato dai politici, dai loro compagni, loro amici, è diventato, secondo ciò almeno che scrivono i giornali, che si legge ogni giorno, una buona parte di questo denaro dovrà essere nelle banche svizzere, purtroppo. E non è stato fatto quasi niente per lo sviluppo della nazione. Così il cosiddetto primo pacchetto Delors, secondo, poi il terzo pacchetto di aiuto, non abbiamo visto niente di concreto, quasi niente per dire la verità. Si è stato fatto qualcosa così per mettere un po' di polvere sugli occhi della gente, ma la gran parte del denaro è stata sfruttata, è stata messa nelle tasche dei nostri politici e dei loro amici. Il popolo non ha avuto nulla.
Monsignor Foscolos, il popolo greco guarda ancora oggi con interesse all'Unione Europea o preferisce una Grecia fuori dall'Unione?
No, guarda ancora, la percentuale per l'Unione Europea è più grande, almeno secondo le ultime statistiche. Sì, forse si è avuta un'idea falsa dell'Unione Europea, perché per molti anni, per molti, almeno due decenni, il popolo guardava l'Unione Europea come la mucca che dona il latte, si riceve il denaro senza far nulla. La mentalità che è stata nutrita dai nostri politici è di sprecare denaro senza lavorare. Questa mentalità purtroppo è stata radicata nelle due ultime generazioni. Dal 1980 in poi i diversi partiti hanno creato questa mentalità. Sprecare denaro senza lavorare, cercare il denaro senza una fatica. E così anche molti dei dirigenti di adesso hanno questa mentalità, perché sono cresciuti in questa mentalità, avere il denaro senza lavorare.
La politica quindi non ha tenuto di buon conto il bene comune. La Chiesa Cattolica Greca come sta affrontando questo momento a livello anche sociale?
Ma adesso c'è molta gente che chiede aiuto, perché devo dire che la Chiesa Cattolica in Grecia è una piccolissima minoranza. Cattolici greci siamo 0,5% della popolazione greca, circa 50.000 su 11 milioni più o meno. Però negli ultimi decenni abbiamo visto una crescita del numero dei cattolici, non per le nuove nascite, ma per i nuovi arrivi, diversi rifugiati o profughi. E così il numero dei cattolici adesso si pensa sia più di 200.000, alcuni parlano di 300.000 persone, ma sparsi in tutta la Grecia. Però essendo profughi, molti chiedono l'aiuto della Chiesa. E qui in Atene abbiamo due posti, uno è la Caritas Atene, ha creato l'ufficio per i profughi, quello si dà da mangiare ogni giorno a 240 persone. C'è l'altro centro delle suore di Madre Teresa, che aiutano anche lì profughi bisognosi, e lì danno cibo almeno a 200 persone per giorno. Però adesso negli ultimi mesi vediamo anche molti greci che chiedono aiuto perché non hanno da mangiare. Questo numero aumenta di giorno in giorno perché il governo cerca il denaro presso i pensionati, gli operai, quelli che hanno una paga mensile stabile, gli impiegati, mentre non fa nulla per raccogliere il denaro dai ricchi, quelli purtroppo sfruttano la circostanza, non pagano le tasse e
peso va sopra i pensionati piegati, il loro salario è controllato, si sa cosa ricevono ogni mese. Purtroppo ogni pensionato adesso sta in situazione molto difficile, perché le pensioni e le paghe mensili diminuiscono di valore, però quelli che dovrebbero pagare, quelli che hanno rubato lo Stato, non pagano nulla fino adesso.
Monsignor Foscolos, lei vede una via d'uscita alla situazione greca o teme un'evoluzione ancora più critica?
Ma umanamente parlando vedo piuttosto un'evoluzione più critica, se non saranno prese misure più severe da parte dell'Unione Europea, cioè qui almeno i giornali parlano inviati dell'Unione Europea in ogni ministero. Purtroppo la Grecia diventerà una colonia del mercato dell'Unione Europea, ma forse solo attraverso questa situazione, che non fa onore alla Grecia, ma forse solo sotto questa situazione potremo uscire dalla difficoltà in cui siamo. Ci saranno altri che decideranno per noi. Come greco mi vergogno di questa soluzione, ma forse sarà l'unica che ci potrà dare una mano per uscire da questa difficile situazione in cui ci troviamo.
Questa è la testimonianza di Monsignor Foscolos, arcivescovo cattolico di Atene, sulla crisi e la situazione in Grecia in questi giorni. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie per l'ascolto. La linea torna alla rete.